Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Al termine di questa settimana abbiamo ancora la grazia di presentare a Dio nel sacrificio, nell'offerta di Gesù, tutta la nostra vita, pensando in particolare a tutti i nostri fratelli e sorelle e a quelli che sono chiamati più da vicino a seguire il Signore Gesù.
Dal secondo libro delle cronache, capitolo 18, versetti 28-34. Il re di Israele marciò insieme con Giosafat, re di Giuda, contro Ramot di Galaad. Il re di Israele disse a Giosafat: «Io per combattere mi travestirò, tu resta con i tuoi abiti». Il re di Israele si travestì ed entrarono in battaglia. Il re di Aram aveva ordinato ai comandanti dei suoi carri: «Non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma unicamente contro il re di Israele». Appena videro Giosafat, i comandanti dei carri dissero: «Quello è il re di Israele». Lo circondarono per combattere. Giosafat lanciò un grido e il Signore gli venne in aiuto e Dio li allontanò dalla sua persona. I comandanti dei carri si accorsero che non era il re di Israele e si allontanarono da lui. Ma un uomo tese a caso l'arco e colpì il re di Israele tra le maglie dell'armatura e la corazza. Il re disse al suo cocchiere: «Gira, portami fuori dalla mischia perché sono ferito». La battaglia infuriò in quel giorno. Il re di Israele stette sul carro di fronte agli aramei sino alla sera e morì al tramonto del sole. Parola di Dio.
Diamo una scorsa allora al cammino di questa settimana. Abbiamo due re, Asa e Giosafat. Capitolo 14, abbiamo iniziato qui in questa settimana. Vediamo come, abbiamo notato come Asa segue il Signore. Al capitolo 14, versetto 3, ordinò a Giuda di ricercare il Signore, Dio dei loro padri, ed eseguire la legge e i comandi del Signore. Poi c'è la ricostruzione, la seconda attività. Quindi è presentato Asa come uno che cerca il Signore e che ordina a tutto Giuda di cercare il Signore, e anche come uno che costruisce, ricostruisce le rovine. Ecco, poi c'è in questo contesto la conseguenza di tutto ciò, con la presentazione che non si trova non ha riscontro nel libro dei re, di questa invasione di Zerach, l'Etiope. Guardate al versetto 8, con 1.000.000 di soldati, cosa inverosimile. Tutto il testo che segue è presentato volutamente con dei tratti per richiamare le grandi battaglie del passato miracolose, E quando Israele si è fidato di Dio, è Dio stesso che è intervenuto. Allora qui c'è un esercito invincibile praticamente, non solo che viene sconfitto, ma non ne rimane neppure uno, dice, che anche questo è verosimile. E volutamente l'autore parla in questo modo per richiamare la ricompensa della fede. Degli etiopi ne caddero, non ne restò neppure uno. Poi anche altre espressioni simili abbiamo notato che più tornano, per esempio al versetto 13, il terrore del Signore si era diffuso tutto intorno, che è un'espressione che troviamo nella promessa del Deuteronomio e nella descrizione del libro di Giosuè. Quindi diciamo, questo mi pare la presentazione di Asa. E poi abbiamo al capitolo 15 l'intervento, come fa spesso il cronista rispetto al libro dei re, di questo profeta Azaria, figlio di Odet, che incoraggia a cercare il Signore con questa incoraggiamento, questa formula: il Signore sarà con voi se voi sarete con Lui. Che il Signore sia col suo popolo è la grande promessa di Dio. Qui però c'è un invito a essere col Signore, allora il Signore sarà con noi. E tutto ciò incoraggia ancora Asa, e vedete che si trasforma in un'alleanza addirittura, versetto 10 del capitolo 15 e seguenti, versetto 12, si obbligarono con un'alleanza a ricercare il Signore. Ricercare il Signore è molto di più che semplicemente l'ubbidienza, indica una dedizione a Lui, ma è legata in modo inevitabile e strettissimo con la vita non solo personale ma comunitaria, in ubbidienza alla legge del Signore. La Torah è sempre al centro qui. Ecco, mi pare che questo sia la prima parte del regno di Asa, e poi la seconda parte invece l'autore mostra che è più negativa. La prima parte è tutta positiva, e questo non vuol dire che non si possa poi decadere. E nel capitolo 16 descrive questo, no? Va sottolineato il ricorso ad Aram, all'alleanza con gli aramei. Al versetto 3: ci sia un'alleanza tra me e te. E poi c'è la parola del profeta Anani, lo vediamo dal versetto 7, che critica questa alleanza come segno della mancanza di fede. Il fatto di aver avuto fede in un primo momento non significa che questo perduri, e quindi la seconda parte del regno di Asa è presentata in senso negativo, sempre per questo. Poi c'è la conclusione, come vediamo, Asa quindi reagisce al profeta, lo imprigiona, cose che a noi possono sembrare, giustamente, cioè agli occhi dell'autore, diciamo sorprendenti e negative, ma dobbiamo anche vedere l'altra faccia della medaglia. Queste sono le cose normali, normalmente va così, cioè quello che ha fatto Asa è umanamente non solo logico ma ragionevole, non solo, ma ha avuto ragione, perché l'alleanza con Aram ha evitato a Giuda la guerra, la distruzione, il re di Israele si è ritirato, e quindi, però agli occhi di Dio le cose non stanno così. Vedete, il discorso è più profondo, non è la descrizione di ciò che avviene sul piano storico, è la descrizione di ciò che avviene nell'animo e sul piano della fede. Mi pare che questo si possa dedurre, ecco, da questo regno di Asa, il quale nella seconda parte del suo regno appunto non cerca più il Signore. Questo è il giudizio del profetico su di lui. Nonostante questo è descritto il suo funerale, diciamo, e la sua seppellitura in modo onorevole, ecco, come un beniamino, ecco, del popolo, e quindi, e come vediamo, c'è la luce e c'è anche le tenebre, c'è la luce e l'oscurità nella vita non solo dei re, nella vita non solo del popolo, ma nella vita di ciascuno. Poi abbiamo la storia di Giosafat, ci siamo dentro. Dunque abbiamo visto che anche Giosafat è presentato globalmente come Asa fin dall'inizio, come uno che ha cercato il Signore e che cerca il Signore. Camminò nelle vie di suo padre, forse suo padre Asa, forse suo padre Davide, ecco, soprattutto. E qui va notato, come abbiamo tutti visto alla prima parte del capitolo 17, che l'iniziativa del cercare il Signore qui è l'istruzione del popolo, e questo diventa centrale nella vita di Israele. L'autore del cronista sottolinea molto questo, addirittura in modo anacronistico dice che questi capi, e poi questi cinque capi più 8 leviti più 2 sacerdoti, avevano con sé il libro della Torah, che per il cronista è quello che per noi è il Pentateuco, e quello edito, diciamo, messo insieme da Neemia, da Esdra e Nedemia, da Esdra sarebbe, nel libro di Neemia lo troviamo, al capitolo 8, il grande scriba Esdra, questo è il libro del Pentateuco, che naturalmente al tempo di Giosafat non esisteva, il tempo del Pentateuco, non che non ci fossero documenti dell'alleanza, c'era certamente a quanto sembra una parte di quello che abbiamo nel libro del Deuteronomio, però non c'era il libro della legge, per dire che questo è diventato fondamentale. In fondo è questo che vuol dire l'autore, quello che si deve fare, quello che rimane. Il regno di Dio nel popolo è attraverso l'insegnamento. Questa è la prima parte. Ecco, poi c'è la seconda parte, io mi trattengo adesso dal commentarla. No, faccio notare il capitolo 18, anche qui comincia, c'è un'altra faccia della medaglia nella vita di Giosafat. E voglio solo sottolineare, come abbiamo fatto, il versetto 1, che non è nel libro dei re nella sua seconda parte, è invece il cronista, e quindi deve essere importante, e cioè che pur essendo pieno di ricchezze e di gloria si imparentò con Acab, cioè col regno del nord, e da qui discesero delle conseguenze che riguardano anche il combinare il culto del Signore con l'idolatria e il seguire, il legarsi alle sorti e alle decisioni del re di Israele, di Acab. Comunque possiamo considerare tutto questo capitolo adesso nella nostra omelia dialogata. Bisogna solo sottolineare ovviamente il centro famoso, ecco, di questa profezia, di questa profezia di Michea, che è un altro Michea rispetto al Michea scrittore che abbiamo, e al versetto di 16 in particolare, ho visto tutti gli israeliti vagare, eccetera. E no, è precedente. Ah sì. Ho visto il Signore, volevo trovare, è il 18, esatto, subito dopo. Abbiamo sottolineato come questo è uno dei testi, ovviamente ce ne sono tantissimi altri, nei profeti, che mostra che cos'è il profeta in Israele. È uno che viene messo a parte dei consigli di Dio, è uno che vive in comunione col popolo, con tutti i suoi drammi, ma nello stesso tempo, per perdono naturalmente, vede le cose e le sente come le sente Dio. Insomma, non è un puro strumento, non è un megafono. Il concetto di profezia in Israele non è questo. Infatti ogni profeta è diverso dall'altro, il profeta ci mette tutto se stesso nelle sue profezie, è chiaro. Non è la semplice, come è più nell'Islam, la trasmissione meccanica, diciamo, di ciò che dice il Signore. Però il profeta ci mette tutto se stesso, ma è assunto nel consiglio di Dio. Dio non fa nulla senza comunicarlo ai suoi profeti. Ecco, vediamo insieme il capitolo 18.
Allora, due citazioni un po' estemporanee, se vogliamo, perché leggendo vengono sempre in mente i passi del Vangelo in cui queste parole risuonano casomai in contesti completamente diversi. Nel capitolo 18, al versetto 16, ho visto tutto Israele disperso sui monti come pecore senza pastore. Gesù che si commuove vedendo che il popolo di Israele, il popolo che lo segue, era proprio come un gregge di pecore senza pastore. È la sorte, ecco, in un certo senso, di Israele. Poi al versetto 23, Sedecia, il falso profeta, che percuote Michea, il profeta di Dio, sulla guancia. E qui la passione di Gesù, che viene percosso sulla guancia, e dice: perché mi percuoti? E abbiamo proprio questa immediata contrapposizione, no? Tra lo spirito di menzogna, che è quello che percuote Gesù, e lo spirito di Dio, che è quello che Gesù possiede. L'episodio della battaglia richiama poi le precedenti battaglie di Asa con il re di Israele. Noi sappiamo dal consiglio che ha tenuto il Signore che la sua volontà è che Acab perisca, cioè che il re di Israele perisca. E quindi le cose si svolgono esattamente in questo senso, a tal punto che il re di Israele, per quanti sforzi faccia di sfuggire alla propria sorte, viene casualmente, il testo dice casualmente, colpito da una freccia. Il re di Israele è soggetto alla volontà di Dio, Giosafat a sua volta è soggetto alla volontà di Dio, in quanto Dio lo vuole risparmiare, e mentre è circondato dai suoi nemici è sufficiente che lui levi un urlo e il Signore lo ascolta, allontana da lui i suoi nemici. Anche questo mi fa pensare a Gesù che sul punto di essere lapidato passa attraverso la folla che lo vuole lapidare e ne esce incolume.
Mi aveva incuriosito questa iniziativa del travestimento. Il re di Israele disse a Giosafat: io mi travestirò per andare in battaglia, tu resta con i tuoi abiti. Allora, così mi chiedevo, ma cos'è una specie di esporre Giosafat al pericolo, essendo anche lui comunque un capo? Ritornando al versetto primo del regno di Giosafat, che parla del regno di Giosafat, cioè il versetto primo del capitolo 17, e dice, avevamo tradotto così, Giosafat si fortificò su Israele, cioè forse la volontà di consegnare, di esporlo al pericolo. Invece poi, guardando a pericope di ieri e la parola profetica, mi è sembrato che ci sia molto di più, cioè la parola profetica era stata rivolta ad Acab in si era concentrata su Acab in particolare, un giudizio su Acab. Infatti dice: ho visto tutti gli israeliti vagare sui monti come pecore senza pastore, è il pastore che è colpito. E poi ancora al versetto 22 Michea ribadisce: il Signore ha messo uno spirito di menzogna nella tua nella bocca di tutti questi profeti, ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura. Le cronache sappiamo che tacciono tutti i peccati di Acab, che però forse sono dati per conosciuti e per scontati. Quindi mi sembra che questa iniziativa del re di Israele sia una sfida alla parola profetica. E siccome a me ha anche fatto imprigionare il profeta e gli ha detto: tenetelo lì finché io non ritornerò in pace, insomma, non ritornerò vincitore. E quindi ancora di più lo sfida dicendo: io addirittura cioè voglio dire, passa una sfida al fatto che non può succedere che egli sia colpito, perché è convinto di poter sfidare anche la parola di Dio.
Ma io invece l'avevo vista in modo proprio opposto, che cioè era un modo subdolo quello di Giosafat, quello del re di Israele, di presentarsi in battaglia senza i suoi abiti, e perché così l'unico visibile era Giosafat, tanto è vero che si muovono contro di lui, ecco. E anche perché quello che aveva detto il profeta Michea non si sa mai che poi fosse vero.
Vi leggo un versetto della Sapienza al capitolo 5, che parla appunto a proposito del fatto che Giosafat è salvato mentre il re di Israele viene colpito da una freccia tirata a caso. E a me è piaciuto perlomeno, perché questo caso lo sappiamo noi, ma qui è ben specificato, che dice, cominciando dal versetto 15, il versetto che vi leggo in particolare è il 21, ma dice: i giusti vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il Signore. E poi dice: perché li proteggerà con la destra, con il braccio farà loro da scudo. E infatti dice: partiranno frecce ben dirette, le saette dei lampi dalle nubi, come da un arco ben teso, balzeranno al bersaglio, al versetto 21, che poi mi ha ricordato anche Deuteronomio, mi sembra, che anche il cielo combatte contro gli ingiusti, adesso mi è venuto in mente adesso, per cui questo caso veramente è noi lo sappiamo, ma qui è ben specificato che è per volontà precisa dal Signore, mi sembra, che anche perché c'è soltanto questa volta qui questo caso nel libro della Sapienza.
Un pochino lascia perplessi tutta questa contraddizione che si trova in Giosafat, perché lui era quello che abbiamo visto ieri, aveva chiesto se c'era un altro profeta, quando erano 400 addirittura quelli che dicevano che era giusto andare in guerra. E poi questo profeta è stato trovato, aveva detto di non andare a combattere, ci si sarebbe aspettati che lui ascoltasse questo, invece no, prevale su di lui forse quello che dice, che leggeremo nel capitolo 19, all'inizio, e tu ami coloro che odiano il Signore, cioè si è messo dalla parte di chi odia il Signore per convenienza, non so. E nonostante questo si vede tutto un disegno di Dio, Dio però lo salva, Dio, lui si rivolge a Dio nell'angoscia, nel pericolo, e il Signore ascolta questo grido e lo salva, mentre il re di Israele ci rimette la pelle come aveva previsto Michea, ma è bello, mi è sembrato bello al versetto 33, proprio per vedere come Dio conduce tutto, quando dice: ma un uomo tese a caso l'arco e colpì il re di Israele. Mi sono chiesta: ma questo a caso è messo apposta, cioè non è un caso, lui ha tirato a caso, ma è il Signore che conduceva questo arco, questa freccia, questa...
Ma la parte di ieri, così appunto con questa contesa tra il profeta falso e il profeta del Signore, anche drammatica, a me pare quella frase, quella domanda: per quale via lo Spirito del Signore è passato da me per venire in te? Noi siamo 400 su 61, ma insomma, ma cosa credi, no? La risposta lo vedrai quando passerai di stanza in stanza per nasconderti. Dice, a un certo punto sarà evidente, la realtà dirà se lo Spirito è in me o se è in te, ma a quel punto sarà troppo tardi, a quel punto tu starai scappando, starà avvenendo. Questo aspetto così mi sembrava anche tragico veramente di quella parte. Adesso che le cose vengono narrate non ha nessuno spazio, non si dice neanche addirittura che vengano sconfitti, lo si deve supporre perché era detto nella profezia: ho visto appunto vagare gli israeliti sui monti e pecore senza pastore, e si dice che il re muore, quindi dato che il pastore viene a mancare si suppone che tutto il popolo sia sbaragliato. Però non viene tutta questa seconda parte, tutta la narrazione finale si restringe solo sulla sorte dei due re, tutto il resto viene lasciato per supposto. E anche rispetto al primo re viene anche aggiunta qualche accento, perché ad esempio viene detto qua in crona che Giosafat gridò e il Signore gli venne in aiuto, in prima re non viene. E quindi mi sembra che questi versetti di oggi concentrino poi tutto sull'esito dei due re, sulla regalità di Dio su tutto, come diceva anche adesso la Fernanda, anche gli altri interventi, e che in tutte queste vicende il re di Giuda, con le sue contraddizioni, però avendo avuto in qualche forma, pur contrastata, pur decadendo, avendo una fiducia del Signore, questo ha un effetto di salvezza. Cioè c'è una differenza radicale tra Giosafat e Acab.
A me colpiva il fatto che l'omologazione dei profeti che dicono quello che i re vogliono sentirsi dire, in fondo a questo Giosafat non crede fino in fondo.
Il microfono.
Non crede fino in fondo a questi profeti e fa chiamare pure Michea, che vuole stare anche lui al gioco, sapendo che fine fanno di solito i profeti non omologati, diciamo, per capirci. E allora mi sembra di capire che prima gli dice la stessa cosa degli altri, quindi attaccatevi, andrà bene. e Giosafat, ed è qui che secondo me si salva, dice: ma ti scongiuro, quante volte ti devo dire di dire quello che il Signore ti dice, non, guardiamoci in faccia, e gli dice la verità, gli dice quello che il Signore gli ha messo in bocca e nel cuore. Ho visto gli israeliti come pecore senza pastore, alludendo a una disfatta. Secondo me questo atteggiamento del re, di Giosafat, rivela una parte, diciamo, nella luce, un desiderio di comunione, un desiderio di essere nella verità. Tanto è vero che mi sembra che la vicenda abbia per lui un epilogo positivo, e la positività sua che il cronista trova di lui è che ha abbattuto i pali sacri, quindi non è idolatra. In qualche modo questo narratore, questo cronista, ha sempre questa visione del regno di Davide che continua. E quindi questo mi sembra, questo cronista che ha questo nome così pragmatico, così, e invece ha una visione e vuole comunicare una sua teologia messianica, e continuamente mette piccole cose, piccoli segni di fedeltà, ma molto preziosi, perché insomma fanno continuare questo percorso del re Messia, della salvezza di Israele attraverso la discendenza davidica.
Ma è già stato detto praticamente tutto quello che pensavo, nel senso che questi re piccolini dopo Davide e Salomone, questi primi, a me consolano molto, perché il cronista ci dà di vedere che mescolamento c'è nella loro anima, che il ponte di luce che il Signore concede loro, e invece alleanze, insicurezze, durezze, chiusure, insomma quello che, come ha già detto Stefano, verrà sintetizzato dal profeta nella lezione di lunedì, insomma, hai aiutato un malvagio, ma il Signore ha trovato in te cose buone. E questo, insomma, a me consola molto, ecco, e perché nonostante tutta questa roba da poco, questo peccato di questi re, il Signore, che come aveva detto a suo padre tramite il profeta, scruta la terra cercando chi è buono, ecco, non perde, non gli sfugge il grido d'aiuto, e gli viene in aiuto, non, perché si ricorda quelle briciole buone, e ci vuole mettere fra le briciole buone di Giosafat, che anche il versetto 4, meschinissimo, perché oramai si era già organizzato per andare a combattere con il re di Israele, però gli chiede di sentire la parola del Signore, che sia nella speranza magari. Insomma, delle bricioline, soprattutto quelle già citate, ma che il Signore non perde niente e al primo grido salva.
Ma non credo di aggiungere molto, ma il fatto che lui accetti di andare in combattimento così com'è, senza appunto camuffarsi neanche lui, mi sembra anche un atto di grande lealtà, cioè evidentemente lui conta, cioè su Acab, secondo me su Acab sente pesare su di lui la parola di due profeti, anche se una è omessa, cioè Elia gli ha detto delle cose da fuoco,
e Michea appunto non è stato da meno, mentre invece Giosafat, che sa evidentemente a che cosa va incontro, ci va così, insomma, sembra un po'... Mi sembra che lui conti sull'aiuto del Signore, cioè nel suo cuore c'è questa speranza di essere custodito dal Signore, lui nel cuore lo porta il Signore, quindi è il suo scudo.
E secondo te lui ci credeva nella profezia?
Alla profezia? Non lo so se ci credeva.
E allora perché va in guerra?
È questioni diplomatiche.
È un po' quello che abbiamo detto tutti.
Sì, non lo so.
Qui i casi sono più difficili, i casi.
Sì. Cioè ci può essere un cedimento.
Appunto, no, ma io non contraddico quello che sto dicendo. Sto dicendo che tutti.
Il cuore dell'uomo è diviso,
Tutti stiamo convergendo in queste considerazioni. Cioè, anche Giosafat è un re fedele al Signore. Questo è il punto. Ci sono i re giudicati sempre dalla parola profetica, giudicati negativi, che hanno seguito l'idolatria o hanno combinato. No, questi sono i re buoni, i re fedeli al Signore. Però Giosafat si è imparentato, ma anche questo, guardate che è difficile il discernimento umanamente, perché lui è il primo re che va d'accordo col re di Israele, è l'unico popolo di Dio, si è imparentato. Però questo cosa ha portato? All'idolatria? No, non l'ha portato all'idolatria, difatti lui cerca un profeta, l'ha portato però a coinvolgersi in questa alleanza, nelle sorti, nelle decisioni del re di Israele. È vero che chiede un profeta del Signore, ma è anche vero che nonostante la profezia di Michea va ugualmente in guerra. E perché? Perché il problema della profezia non è semplice. Chi ha ragione? E la profezia alla fine ha diversi criteri, ma alla fine si vede da come va a finire. Quindi mi sembra sia da considerare tutto l'insieme. È già stato anche notato da diversi, cioè il libro dei re. Nel libro dei re c'è il grande insegnamento in questa storia che il cronista riprende per intero, il grande insegnamento che la profezia del Signore si compie. E come diceva anche Fernando e altri, insomma, il racconto vuol mostrare questo. Perché il re di Israele è prudente, probabilmente sulla base della profezia, e quindi si nasconde, si traveste, ma questo non impedisce che la profezia si compia lo stesso. E addirittura qui le cose sono descritte in un modo molto preciso, che non è... Lui viene colpito per caso, diciamo, ma viene colpito per caso in un punto difficile, perché lui era ben corazzato, ma la freccia va in un punto di sutura fra la corazza, eccetera, le varie armature che avevano, in un punto di sutura, non dice esattamente dove. Il Targum aramaico dice che è tra il cuore e il fegato che viene colpito, ecco, comunque per dire proprio lì doveva andare la freccia, insomma, cioè si compie la parola del profeta, questo è il punto. Però il cronista probabilmente, come avete anche detto, aggiunge un altro insegnamento che riguarda Giosafat, a cui lui è molto interessato, perché Acab si sa, è già raccontato che è così. Lui aggiunge su Giosafat che si imparentò, che seguì, eccetera. È vero, ha chiamato il profeta del Signore, è vero che ha gridato, anche qui molto interessante, no? Diceva Paolo prima, è il cronista, perché il grido c'è anche nel libro delle cronache, nel libro dei re, e nel libro dei re il grido è probabilmente inteso, quasi sicuramente, come un modo per farsi riconoscere. Dal grido, da come parla, dal grido si capisce che non è il re di Israele ma il re di Giuda. e si ritirano. Invece il cronista aggiunge l'altra metà della frase: e il Signore lo soccorse. Allora interpreta il grido, forse anche la 70, non lo so, già nel libro dei re, dovrebbe vedere se nel libro dei re la 70 intende già così, già là. Comunque interpreta il grido come una preghiera. E allora il cronista vuol dire sì, è stato salvato, ma è stato salvato dalla preghiera. Ha fatto male a seguire l'altro e poi è tornato in pace, ma è tornato in pace perché si è raccomandato al Signore. E quindi aggiunge un altro insegnamento, cioè la forza della preghiera, che lo ha salvato in quella condizione.